Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, benvenuti nella puntata 223 del Pointer Podcast. Io sono Luca e stasera con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Siamo di nuovo noi due in questa puntata e dobbiamo innanzitutto, secondo me, fare un attimo un ringraziamento a Alessandro che è riuscito a recuperare la puntata scorsa. Che io avevo sentito la versione originale e c'aveva in effetti qualche problemino con l'audio. Colpa nostra che abbiamo sbagliato un po' forse il setup quando abbiamo registrato la puntata, ma penso che comunque la qualità dell'audio, che insomma era un po' così alla fine, sia bilanciata, anzi assolutamente superata dal valore,
la qualità dei contenuti,
no? Sì, dalla qualità dei contenuti, esatto, di quella puntata,
sì.
Perché io che l'avevo registrata anche proprio in presenza e che avevo ascoltato dal vivo, è stata una puntata, una di quelle che ti lascia un po' subito la voglia di fare, che ci è capitato anche in passato, quindi sai anche tu cosa intendo.
Sì, sono d'accordo, perché io non c'ero, l'ho ascoltata dopo e mi ha lasciato proprio questa sensazione qua.
E quindi, se non l'avete ascoltata, la scorsa settimana è uscita questa puntata, che è la puntata in cui abbiamo intervistato il professor Fabrizio Luccio. La trovate ovviamente nel nostro feed sulle varie piattaforme. Se non l'avete ascoltata, vi invito ad ascoltarla, perché davvero credo che meriti. Per iniziare, un follow-up subito, che in realtà non è un vero e proprio follow-up a una puntata precedente, ma siamo andati a ripescare una discussione che c'è stata qualche giorno fa nella Pointer Chat, la chat del Pointer Podcast su Telegram, dove, se non siete, vi invito a iscrivervi, gratuita ovviamente, su Telegram, trovate il link nelle note della puntata. Di che cosa discutevamo? Discutevamo di come utilizzare l'iPhone per passare ai tornelli della metro, quindi non per acquistare il biglietto con il tap, come si fa un po', credo ormai ovunque, sia su treni, sia all'ingresso delle metro, sia su tram o pullman, ma proprio avere proprio già il biglietto fisico, avere il biglietto sull'iPhone e passare al tornello scannerizzando o utilizzando l'NFC. Io non l'ho provato, Eugenio sì, quindi ora descrivici un po' questa esperienza, che a quanto pare è stata resa possibile da una delle ultime versioni di iOS. A quanto pare su Android già c'era da anni, noi di iOS siamo rimasti un po' indietro da questo punto di vista.
Però quando le scopriamo le cose poi ci piacciono un sacco. E devo dire che figo, e l'ho scoperto veramente grazie alla Pointer Chat, perché non l'avrei scoperto. Si gestisce tutto dal wallet. Io questo non lo sapevo, ma entri su wallet, aggiungi, c'hai carta trasporti, e tra le carte trasporti c'hai proprio i vari paesi, Francia, Canada, Cina, ce n'hai veramente tante, e è comodo perché, come dicevi tu, non è il classico passo ai tornelli con la carta di credito e quindi pago semplicemente la tariffa della metro, ma c'hai tutte le varie tariffe, magari 10 biglietti, l'abbonamento giornaliero, quindi bello. In più la cosa bella è che non paghi come con la carta di credito, quindi doppio clic sul tasto laterale, Face ID e paghi, ma basta semplicemente che appoggi o avvicini l'iPhone al tornello. A quel punto riconosce l'NFC e fa partire il pagamento della tariffa con quello che c'ha in quel momento dentro la carta. La cosa che ho letto, che non ho potuto provare ma che mi è piaciuto un sacco, è che questa cosa qui funziona anche quando il telefono è spento ma scarico. Non so se ci hai fatto caso quando si scarica completamente il telefono, che provi a riaccenderlo, comunque ti dà, per esempio, iPhone it's findable, probabilmente, o qualcosa del genere.
Mm-hmm. Sì, sì, sì.
Probabilmente c'è abbastanza batteria anche per far partire queste tessere per i trasporti. Non l'ho ancora provato perché difficilmente mi si scarica il telefono, ma lo proverò semplicemente spegnendolo e provando a avvicinarlo così. Vediamo che succede. Però devo dire comodo. Quindi,
Ma quindi tu hai acquistato, non so, un abbonamento mensile direttamente da lì, quindi pagando direttamente dall'app, e poi basta che avvicini e ti riconosce tutto quanto.
Sì, okay. Considera, ho provato due cose, ho prima comprato un semplice biglietto della metro e sono passato con quello, poi ho preso 10 biglietti, quindi un altro tipo di abbonamento, e mi ha riconosciuto a quel punto i 10 biglietti perché l'altro era finito. Non so che succede se c'è un abbonamento mensile e dei biglietti, cioè non so poi
Ah,
come
ok.
gestisce dei casi particolari, onestamente, però mi sembrano casi molto,
Però appunto ti
molto.
fa comprare anche abbonamenti più lunghi, non solo il sì.
Sì, c'hai tutta una serie di un giorno, due,
Sì.
cinque.
Un po' come quando vai alla macchinetta e cerchi il
Guarda,
piccolo.
esattamente come quando vai alla macchinetta, solo che ti toglie anche quello che almeno qui a Parigi c'è del costo della card, che magari
Ah,
in Budapest non c'è, però non c'è più in questo modo.
sì. Sì, quello c'è un po'. L'ho visto usato in vari posti in Europa. Che tu c'hai, appunto, ti danno una card in plastica e poi in realtà ricarichi sempre la stessa. Oppure se non la ricarichi, paghi praticamente per la nuova card.
Esatto.
Quindi sì, carina questa cosa, non la sapevamo. Ne avevamo discusso appunto nella Pointer Chat. Credo che il discorso fosse partito con un messaggio di Antonio che parlava di come questa cosa fosse ancora in via di implementazione a Madrid. Mentre invece poi avevamo trovato che a Parigi era già stata implementata. Prima di iniziare, novità delle ultime non ore ma giorni ormai, è stata annunciata una delle conferenze che preferiamo, ovvero il FOSDEM 2025, che si terrà il primo e il 2 di febbraio del 2025. Non ci sono ancora ovviamente ulteriori novità, quindi non si sanno ancora quali saranno le varie dev room, non si sa ovviamente il programma. Verranno nelle prossime settimane annunciate ulteriori informazioni riguardo a questo, riguardo per esempio alla Call for Devroom, ovvero per proporre la propria Devroom, e poi successivamente ci sarà la Call for Speaker e così via. Poi via via che ci avvicineremo a febbraio, magari vi daremo un po' di aggiornamenti su questo. Con ogni probabilità ci troverete lì, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, e se lo scrivete nella Pointer Chat abbiamo anche un gruppo apposito per il FOSDEM, per ritrovarci un po' direttamente proprio lì a Bruxelles. Se non
Fare un via
conoscete il
gruppone.
FOSDEM, esatto, se non conoscete il FOSDEM, abbiamo credo due o tre episodi al riguardo. Ne abbiamo uno sulla Kotlin DevRoom, ne abbiamo uno in cui abbiamo parlato della nostra esperienza quando siamo andati per la prima volta nel 2023 e uno quando siamo andati per la seconda volta nel 2024. Quindi c'è molto da ascoltare.
C'è molto materiale. Non mi sembra tu l'abbia detto, le date sono 1 e 2 febbraio
Sì, l'avevamo.
e forse l'hai dette, ma l'avviso è sbrigatevi a prenotare gli hotel, gli Airbnb, perché nel giro di pochissimo Bruxelles si riempirà e diventerà complicato prenotare qualsiasi cosa.
Ok, detto questo, qualche giorno fa c'è stato l'evento Apple. Noi oggi non vogliamo andare a ripercorrerlo perché ci rendiamo conto che sono passati ormai, credo, una decina di giorni, forse più. Ormai l'iPhone è quasi in commercio, comunque lo sarà nel momento in cui la puntata uscirà.
Sì.
Prima domanda, che faccio a Eugenio: tu, comprerai qualcosa di quello che è stato presentato?
Io ho preordinato le AirPods con cancellazione
Ok,
del rumore, le AirPods 4.
ottimo.
Sabato le vado a ritirare e la prossima puntata faremo una mini recensione sulle nuove AirPods. No, allora, sì, queste. E onestamente è l'unica cosa che mi ha sorpreso. Sorpreso, che ho detto ok, wow, questo ha un'utilità magari in quello che faccio tutti i giorni. Il resto, l'iPhone, ok, bello l'aggiornamento con Apple Intelligence, peccato che da noi non arriva, e tutto il
Sì.
resto mi ha lasciato un po' freddino.
Sì, sono molto d'accordo. Le cose che mi hanno colpito di più sono state appunto questa AirPods, che non è la AirPods base, ma è l'AirPods ormai diciamo di mezzo, perché non è la Pro, non è la base, ma è un
Sì,
AirPods
esatto.
base con cancellazione del rumore. Che trovo interessante come prodotto, perché la Pro, l'unica funzionalità interessante secondo me era appunto la riduzione del rumore, almeno dal mio punto di vista, che è utile in alcune circostanze, e allo stesso tempo quel gommino in-ear in alcuni casi è un po' scomodo.
Sono
Quindi ora
d'accordo.
io ho le Pro ancora e non ho al momento intenzione di cambiarle, anche perché un anno fa me le avevano sostituite, quindi praticamente sono quasi nuove. Però se dovessi ricomprarle oggi prenderei senza alcun dubbio le base con riduzione del rumore, che costano credo 199
199.
euro, 199 euro. E Questo delle AirPods. Sull'iPhone, allora, il Pro in realtà non mi ha entusiasmato più di tanto. Non ho visto quell'innovazione, quel qualcosa che mi ha detto, fatto dire, oh, questo va acquistato. Sono rimasto invece un po' sorpreso dal 16, quello base, perché non mi aspettavo che invece andasse così avanti rispetto al 15, nel senso che il 15 aveva già il processore di un anno prima e non aveva tutta la novità del pulsantino laterale che aveva l'action button che aveva il 15 Pro. Questo 16 invece porta action button, pulsante per il controllo della fotocamera che ha anche il 16 Pro, processore della stessa generazione, non Pro, ma comunque della stessa generazione, possibilità di avere Apple Intelligence, che come hai detto tu in Italia non arriverà al momento, o comunque più in generale in Europa non arriverà, probabilmente nel 2025, anche se ieri ho letto che in realtà la lingua italiana arriverà nei prossimi mesi, nel 2025, cosa che o fa pensare che arriverà anche Apple Intelligence in Europa, anche perché hanno detto che arriveranno anche altre lingue come il francese, credo, se non sbaglio, o che semplicemente stanno aggiungendo altre lingue, magari per chi, non so, non abita in Italia, in Europa, ma vuole parlare in italiano. E questo un po' il tutto annunciati anche Apple Watch.
Ah, anche quello è stato una bella presentazione, secondo me.
Su quello io sono un po' sorpreso di nuovo, perché a questo punto nella gamma c'hai un Apple Watch base e un Apple Watch, come si chiama? Quello...
Ultra,
in cui però secondo me non si notano più tutte quelle differenze che magari si potevano vedere con la generazione precedente, perché l'Ultra è rimasto lo stesso, a parte il colore, ma quello base invece è diventato più grande e a quanto pare ora ha lo schermo che è più grande di quello dell'Ultra, da quello che ho capito, e delle funzioni in più che magari ancora l'Ultra non ha. Quindi, mi sembra un po' strano come aggiornamento, e forse tra i due ad oggi, anche considerando che costa la metà, in pratica, forse tra i due conviene direttamente prendere il base, perché non vedo proprio cosa mi darebbe l'Ultra in più rispetto a prendere comunque un Apple Watch che è più sottile, l'Ultra è anche un po' più grande,
un po' più massiccio,
come dimensione, più massiccio, esatto, si nota di più al polso. Questo, l'Apple Watch normale ha lo schermo più grande, sì, ma hanno rimpicciolito un po' la dimensione, lo spessore della cassa, quindi questo secondo me è comunque importante, considerando che è un oggetto che porti al polso, più pesa, più un po' da fastidio. Quindi ecco, sì, le cose che forse mi sono piaciute di più sono quelle AirPods, iPhone 16 e Apple Watch base.
Non credo che intermedia ci è piaciuta,
esatto,
questa volta
sì. Non comprerei comunque un iPhone 16 base, perché trovo una cosa, diciamo, non moralmente sbagliata vendere un telefono di quasi 1000 euro, che però ancora non ha uno schermo a 120 Hz, quindi con ProMotion, che è una cosa che invece sul 16 Pro c'è, e secondo me non esiste che in questo momento in cui ormai qualsiasi telefono ormai che vai a comprare, anche di fascia molto più bassa, anche 300-400 euro, c'hai comunque un display di quel tipo, non mi sembra una gran mossa. Avrei preferito fare a meno magari del controller della fotocamera, ma avere uno schermo migliore. Mi rendo conto che probabilmente il mio iPhone, che ormai ha quasi 7-8 anni, non mi ricordo nemmeno quanto, dovrebbe essere aggiornato, ma non trovo ancora la forza né di sostituirlo, perché comunque lo trovo ancora funzionante il mio, sia soprattutto non mi va di spendere 1200 euro per un telefono, quindi ora rimango ancora così nel limbo in attesa di qualcosa di diverso. Non credo che comprerò mai un Android, anche se continuo a ripeterlo che forse prima o poi lo farò.
Quel giorno chiuderemo il podcast.
Non credo tanto che succederà, non ti preoccupare. E niente, vabbè, non credo comunque adesso che comprerò questi iPhone, vediamo un po' nei prossimi mesi, atteso anche l'iPhone SE. Non so se potrà essere più interessante. Dubito sempre. In realtà stavo guardando i 15 Pro, quindi anche usati, anche ricondizionati, non so.
Beh, comunque lo sai che A parte che conoscendoti e vedendo, cioè, sei come me, quando esce la novità c'hai anche la voglia di provarlo e tutto quanto. Quindi riuscì a tenere un telefono tutti questi anni e tra l'altro non è che ne fai un utilizzo normale come tutti, quindi un utilizzo medio del telefono. La batteria non è che ti dura 2 ore, ti dura un tempo
La batteria.
normale, anzi direi più della media di un telefono, cioè 7 anni di telefono. È tanto, ci ha fatto una gara riuscita, non è
Sì,
banale.
allora, assolutamente, sono d'accordo. E la batteria, ora qua, se mi dice, non so se lo... Ah, ma capisci, massima dice 74%, però
Ok.
dice che comunque supporta ancora la capacità massima di potenza, che è una cosa che forse nemmeno mi aspettavo,
No,
considerando...
infatti.
E considerando che comunque è un telefono che è acceso praticamente da 7 anni, non è che l'ho mai spento, ho tenuto... Non so, non è che la sera lo spengo, quindi... È un telefono che è acceso 7 anni, non è male, considerando che non l'ho mai cambiata. Sì, devo dire che c'è avuto una buona riuscita. Chiaramente non è che lo uso chissà quanto, perché sono stato fuori qualche giorno e magari lì in quel caso, utilizzandolo un po' di più, perché magari stai in giro, apri le mappe, apri, non so, fai un po' tutto dal telefono, non c'hai tablet, non c'hai computer. In quel caso la batteria arrivavi a... Ora di pranzo che andava un attimino ricaricata un po'.
Sì, ma ti dico, questo succede anche a me col 14 Pro, che arrivo magari 1 ora di pranzo, ma a metà pomeriggio
Sì.
devo attaccare la power bank quando sono in
Però
vacanza.
ti dico, cioè, stamani io mi sono svegliato alle 7, sono uscito di casa, sono stato mattina fuori, pomeriggio a casa, il telefono adesso è al 30%, quindi se non viene usato chissà quanto, l'ho usato per quello che dovevo usarlo, non è che lo uso meno perché sennò si scarica la batteria. Però se lo uso quanto effettivamente va usato, arrivo a sera senza problemi. Poi in alcuni casi, per carità, se sto a casa o comunque ho una possibilità di ricaricarlo, magari lo
Chiaro,
ricarico un po',
sì.
ma
Chiaro.
sì, devo dire che comunque ci ha avuto una buona riuscita. Ci sono persone che conosco che l'hanno dovuta o cambiare la batteria o cambiare il telefono anche prima di tutti questi anni. E non so
Io
perché sono
anch'io.
riuscito a resistere tutto questo tempo, in realtà.
Infatti ti stavo per proporre una puntata speciale in cui ci spieghi come ho utilizzato l'iPhone per farlo da 7 anni.
No,
Potrebbe essere un'idea.
la verità è che in realtà non uso chissà quanto il telefono perché molte delle cose le faccio con l'iPad
Sì,
o col
o col
computer.
Mac.
Quindi devo dire che non è che sono uno di quelli che magari sta tante ore proprio a usarlo anche per vedere i social network, per esempio. Non ho Facebook sul telefono, vabbè, ormai Instagram lo uso molto poco dal telefono, quindi c'ho forse un utilizzo un po' diverso dalla media.
Ci sta.
Però, per esempio, quando è uscito il 14 Pro con quella Dynamic Island, lì sono stato molto tentato perché mi piaceva proprio come concetto. Adesso, oggi, dopo aver visto il Keynote, cioè non mi fa né caldo né freddo, sinceramente, il 16 Pro, forse andrei su un 15 Pro probabilmente, ma è più uno sfizio che altro, sinceramente.
Sì, è che in realtà io, cioè, ma speravo, poi dopo i rumors sapevano da mesi, tutti ci aspettavamo che non ci fossero grosse rivoluzioni di design o di altro, però l'aspetto sempre una qualche piccola modifica. E aggiungo che sull'Apple Watch, il ragionamento che facevi, mi sembra molto simile a quello che hanno fatto anni fa con gli iPad, quando c'era il Pro e il base, e a un certo punto hanno fatto uscire il Air, dove il Pro era rimasto dietro di qualche anno e l'Air era
Sì.
superiore per molte cose. È come se a un certo punto decidono, ok, questa qui è la parte per professionisti, quindi immagino per qualche motivo l'Apple Watch Ultra sarà solo per chi fa le scalate o per chi va chilometri sott'acqua, e per tutto il resto del mondo, un po' come l'iPad Pro è per i professionisti, per tutto il resto del mondo c'è versione base e versione Pro del dispositivo.
Sì.
Secondo me vedono così. Vabbè.
Vediamo comunque.
Vedremo.
Se devo dire la verità, adesso siamo andati un po' off topic rispetto all'argomento iniziale. Gli unici telefoni che stavo considerando oltre a un iPhone erano il Pixel, che però comunque ha un costo quasi simile all'iPhone, a quel punto preferisco rimanere su un iPhone, e due telefoni di fascia più bassa che sono un Motorola, che però aveva sempre Android Stock, e un Nothing Phone, che che però ha il che è molto carino, secondo me, perché c'ha anche
Erano
una.
quelli che
C'ha.
avevano fatto il telefono trasparente una volta.
Esatto, e adesso c'hanno questo
Ok.
telefono trasparente con il dietro che a seconda delle notifiche che ricevi si illumina.
Ah, carino.
È carino come telefono, secondo me, non è male. L'unica cosa è che volevo un telefono con l'iSIM e questo non è compatibile. Quindi mi
Cavolo.
blocca un po' sta cosa, non so.
Io
È un po'
nessuno
un
fa i
motivo
telefoni
stupido
trasparenti,
proprio
ma le
di.
SIM no. Le SIM
Esatto,
no,
è un
non
po'
ce la
una
metto.
motivazione forse stupida, ma boh, per ora sono sempre un po' fermo. In realtà mi blocca anche un po' il discorso di avere un po' forse di privacy in più con iOS rispetto a Android, ma
No,
quello
ma
forse non lo
guarda, il
so.
Pixel piace anche a me, l'altro non lo conoscevo, però guarda, vai pure, prendilo, ti ho detto. Io e Alessandro ci metteremo in sciopero fino a che non ti comprerai un iPhone.
Vabbè, no, io speravo che mi convince, cioè che mi trovassi delle motivazioni per cui non avrei dovuto comprarlo,
No,
invece
ma le conosci, le sai, ce ne so un botto.
sì.
Banalmente, basta.
Come io
Guarda,
ti ho
già solo
aiutato a
fatto.
trovare le motivazioni
Esatto,
per non
le
comprarlo,
motivazioni per
capito?
comprare le AirPods. Sì, 12 secondi ci sono voluti. Copia sul Mac, l'incolla sull'iPhone, rimane la feature più bella che Apple ha tirato fuori negli ultimi, boh,
Quando
10
funziona, sì.
anni.
Quando
Sì,
funziona, sì.
esatto.
Sì, no, le cose di Apple sono sempre belle finché funzionano. Quando poi c'è quella volta che non funzionano, che ti chiedi, ma perché non deve funzionare questa volta che siamo nello stesso setup e non funziona?
Setup di
Boh.
sempre. Esatto.
Abbiamo una piccola notizia riguardante Firefox che ogni tanto le riporto nel podcast perché alcune secondo me sono interessanti. Stavolta ne parliamo a metà, un po' bene e un po' male, nel senso che a vostra preferenza. Cioè, ognuno poi ha la propria opinione sulle LLM, sull'utilizzo di chatbot con le AI. Quindi, questa è a vostra preferenza: sarà una notizia positiva o una notizia negativa. Firefox nella versione 130 ha integrato delle funzionalità di AI all'interno del browser che non sono attivate di default. Dovete andare nelle impostazioni di Firefox, c'è una impostazione sulla sinistra, che si chiama Firefox Labs. E questa impostazione vi permette di attivare qualche feature che normalmente è nascosta. Ce n'è una, per esempio, per attivare il Picture in Picture anche quando siete in un'altra scheda, nel senso che voi aprite una scheda del browser, avete qualcosa, un video in riproduzione, andate su un'altra scheda, questo video va automaticamente in modalità Picture in Picture. E ora che io ho aperto Firefox e sto andando nella scheda appunto delle impostazioni ho attivato questa funzionalità e mi ha attivato da solo il picture in picture che non si sta più disattivando, quindi non so se Eugenio mi sta vedendo ancora perché io vedo
Sì, no,
semplicemente
ti
la
vedo, ti
scritta
vedo.
questo video è riprodotto in modalità picture in picture, quindi non so
Probabilmente
se
sei tu che mi vedi piccolissimo, ma io ti vedo.
vabbè, non mi si sta più disattivando, per cui vabbè, vediamo poi se riuscirò. Questa era una novità che, se non mi sbaglio, ho letto su LinkedIn che praticamente è stata implementata da un ragazzo italiano che ora adesso purtroppo non mi ricordo il nome, l'avevo visto su LinkedIn però, e perché a quanto pare era qualcosa che c'era su Arc, l'altro browser di cui abbiamo parlato ultimamente, su Firefox no, quindi questo ragazzo l'ha implementata. Ora mi dispiace non ricordarmi il nome, magari nella prossima puntata farò un follow-up se ritrovo l'articolo che aveva scritto. E la
Ma
cosa
scusa,
però.
è implementato dal ragazzo come contribuzione open
Come
source
contribuzione
o...
open source, sì,
Ah,
esatto,
figo.
da quello che avevo letto.
Figo.
E l'altra cosa sperimentale è la possibilità di usare l'AI all'interno del browser con una barra laterale che compare a sinistra con un po' di difficoltà, devo dire. E questa barra laterale contiene un chatbot. Voi potete scegliere quale chatbot utilizzare. Ce ne sono vari, Claude, ChatGPT, Google Gemini, Hugging Face Chat e. Questo magari me lo pronunci tu, le chat di Mistral, che credo si dica Mistral, ho scoperto che non è Mistral, credo.
Sì, penso di sì.
Cosa succede? In realtà non, io pensavo che sarebbe poi stato necessario avere una key del servizio che si va a utilizzare, in realtà è semplicemente una visione ridotta nella barra laterale del sito di Claude o di Anthropic o di OpenAI, quindi almeno con, io ho provato Anthropic. Devo dire, non ho provato le altre. Con Anthropic mi sono ritrovato semplicemente la stessa schermata che ho quando apro Claude in una nuova tab di Firefox. Non ho nemmeno avuto la necessità di loggarmi perché ero già loggato, quindi dentro già trovavo tutta la mia cronologia delle varie conversazioni. E una volta che lo abiliti, quello che succede è che praticamente tu puoi sia chattare, ma non è... vabbè, ora poi vi spiego. Sia chattare, sia compare un menu, col tasto destro compare un menu in cui viene ti chiede, chiedi a Claude di riassumere la pagina, di semplificare il linguaggio, o quiz, che non l'ho ancora provato. Quindi c'è questa interazione di questo tipo. La cosa che secondo me è un po' scomoda è il modo in cui effettivamente questa barra laterale può comparire, perché io non ho trovato uno shortcut al momento. Ho cercato un po' su Reddit prima, ma dicono che appunto non c'è ancora uno shortcut. C'è una possibilità di far comparire una piccola iconcina nella barra in alto, che ti permette di far comparire poi questa barra laterale col chatbot. Quindi diciamo che è un po' nascosto il modo, ho dovuto un po' cercare, non è molto intuitivo secondo me, però alla fine l'ho fatta comparire. Detto questo, per chi non apprezza queste cose, c'è anche la possibilità di disabilitare tutto quello che riguarda le AI completamente. Vi lascio il link nelle note della puntata, c'è un post su Mastodon di una persona che ha cercato il modo di disattivare qualsiasi cosa che riguarda le AI all'interno di Firefox. A vostro piacimento, appunto, questa notizia può essere positiva o negativa, ma avete la possibilità di rinunciare, anzi di default, da quello che ho capito, è disattivata.
Ho una domanda. Legge il contesto, nel senso tu chatti con il chatbot, riesce per esempio a leggerti la pagina su cui sei?
Allora, ho fatto delle prove veloci perché in realtà l'ho scoperto proprio poco prima della registrazione. Ho fatto delle prove veloci e ho visto che se tu apri semplicemente il chatbot e gli chiedi di riassumere la pagina, ora magari rifaccio un'altra prova in diretta per sicurezza, ti dice che in realtà non sa cosa tu stai scrivendo. Okay. Ma se tu selezioni tutto quello che vuoi riassumere e clicchi col tasto destro scrivendo
ho capito,
riassumi la pagina, allora a quel punto capisce che stai chiedendo di riassumere del testo. Allora ho fatto una prova, ora ho aperto un articolo, ho scritto riassumi la pagina e dice non ho accesso a nessuna pagina specifica, quindi non ha accesso al contesto di quello che tu stai vedendo, se non quando tu gli dici proprio, selezioni magari un paragrafo, gli dici adesso faccio una prova di nuovo, riassumi, e allora a quel punto si apre di nuovo Claude e a quel punto quello che succede è che fa un prompt apposito in cui dice sono in questa pagina e ci mette il paragrafo che ho selezionato, riassume la sezione utilizzando un linguaggio preciso e conciso, vabbè, tutto quanto, e fa questo riassunto.
Ho capito, perché praticamente in realtà è come se tu stessi copiando e incollando il testo,
esatto,
dentro, però in maniera un pochino più snella e quindi più comodo forse.
Esatto,
okay,
esatto.
Ho capito.
Sì, è proprio questo. Infatti prima non capivo bene come fare, ho preso il testo, semplicemente ho detto vabbè, mo lo copio, vediamo se funziona, e ha fatto effettivamente la stessa cosa, cioè l'obiettivo l'ha raggiunto nello stesso modo, semplicemente è stato un po' più complicato arrivarci. Vabbè. Comunque, non so quanto lo userò, voglio provare nei prossimi giorni, perché ogni tanto mi capita di utilizzare Claude, ma sempre da browser, andando un po', diciamo, manualmente a ritrovarlo. Ora vediamo se... Una cosa... Ora, di nuovo, prendo un attimo una tangente parlando di Claude. Una cosa che ho notato che è molto carina, e non l'avevo vista su ChatGPT, non so se magari è stata implementata ultimamente. Quando a Claude chiedi di implementare qualcosa, apre, diciamo, due parti, divide la pagina in due parti. Ti scrive nella parte a sinistra... Questa è l'implementazione che sto facendo, faccio questo, questo e questo, assegno questa variabile, sommo queste altre, moltiplico queste altre. A destra ti ci mette proprio già il codice e quindi tu in pratica vedi il codice sulla destra e a sinistra un po' la spiegazione di quello che ha fatto. E il codice è ovviamente formattato con tutta la sua sintassi, con i commenti, quindi già lo vedi come lo vedresti, diciamo, in un editor. E a sinistra trovi la parte scritta. Che molto è una cosa che secondo me è carina, anche perché sì. Non so se di default è nascosta, io l'ho vista sempre aperta in questi giorni, Però poi la puoi nascondere, puoi vedere soltanto una delle due. Secondo me è interessante come
Figo.
visualizzazione.
Non te lo, io no, non so, nel senso che lo uso spesso, ma lo uso integrato dentro Cursor. E mi piace molto Claude, però ho mai usato direttamente da browser, ma sono curioso, andrò a
Come sta
vedere.
andando con Cursor? Perché ne leggo molti
Bene.
post riguardo Cursor su LinkedIn o altrove. E come sta andando?
Mi trovo molto bene. L'AI è integrata davvero, non è come per quanto anche Copilot cioè comunque fosse integrato su VS Code, secondo me qui è a un livello molto più alto, anche a un certo punto entra proprio nella quotidianità della scrittura del codice, magari andare a selezionare, fai fa una modifica rapida, scrive un po' di boilerplate in quel modo. Mi trovo veramente bene. Non torno a VS Code, ho anche staccato Copilot.
Copilot.
Sì.
Ma ricordami solo una cosa, qui tu paghi le chiamate all'API o c'hai l'abbonamento?
C'è l'abbonamento, paghi
Abbonamento.
20 euro al mese o 190 euro l'anno, mi sembra, e c'hai, che sono sufficienti, ma c'è un numero limitato di chiamate a Claude o i modelli top di OpenAI, oppure chiamate infinite a Cursor Mini o ChatGPT 4 Mini, mi sembra, che comunque devo dire, Cursor Mini funziona da Dio, quindi
Aspetta, Cursor Mini è gratuito, non ho capito.
gratuito, cioè gratuito, no, ne è illimitato nell'abbonamento, mentre gli altri c'hai 500 chiamate mensili che non sono 500 prompt,
Ma
lo
quindi
conta in maniera diversa.
Cursor per usarlo in sé c'ha un abbonamento.
Sì, paghi quei 20 euro al mese o l'abbonamento annuale,
Ah,
oppure
ok.
c'hai una versione gratuita, sicuramente un periodo di prova gratuito. Poi credo che tu lo possa usare senza l'integrazione delle AI, se non sbaglio. Però a quel
Ok,
punto è inutile, a quel punto vado su VS Code.
sì, no, sì. Carino, non l'ho provato ancora. Vediamo un attimo, magari ne provo nei prossimi giorni.
Ti verrà voglia di pagarlo, sai.
Lo so, appunto, è quello, forse potrebbe essere meglio non provarlo. Parliamo sempre di AI, ma sapete che noi ne parliamo. Quando c'è da parlare in maniera positiva, ne parliamo sempre senza problemi. Qualche volta ne abbiamo parlato anche in modo negativo, da vari punti di vista, sia da un punto di vista magari più etico, di, non so, comportamenti errati di questi modelli, ma ne abbiamo parlato anche spesso di impatto ambientale che ha l'impatto ambientale che ha lo sviluppo di questi modelli, così come abbiamo in pas passato parlato di impatto ambientale di altre tecnologie. C'è questo articolo che secondo me è piuttosto interessante. Ho trovato su LinkedIn linkato da una persona che è stata intervistata dalla giornalista che ha scritto poi effettivamente l'articolo, che è Karen Au. Mettiamo poi tutto nel nominato della puntata. L'articolo è un titolo un po' forse provocatorio, se vogliamo, perché il titolo è L'ipocrisia di Microsoft riguardo all'AI. Perché parla praticamente del fatto che Microsoft negli ultimi anni, vabbè, sappiamo tutti che è stata una delle pioniere nello sviluppo di questi LLM, nell'utilizzo di questi LLM, nel vendere chiaramente prodotti che riguardano l'utilizzo di LLM, e negli ultimi anni si è anche poi esposta nel cercare di spiegare come l'intelligenza artificiale e tool che utilizzano l'intelligenza artificiale possano aiutare a risolvere dei problemi dei nostri tempi, quindi problemi per esempio di spreco alimentare, riduzione dell'inquinamento, riduzione della CO2, quindi a risolvere in qualche modo anche i problemi di crisi climatica. C'era a questo proposito un white paper in cui loro hanno parlato di come l'AI potrebbe dare una mano in questo senso. E sempre in questo senso Microsoft, così come anche Apple nel 2020, hanno detto che okay, nel 2030 diventeremo Apple credo che abbia detto carbon neutral,
Sì.
mentre invece, e lo dicono ogni volta in ogni evento, lo so per
Sì,
quello,
esatto.
mentre invece Microsoft ha propenso di andare in carbon negativity entro il 2030. Piccola nota, dal 2020 in realtà le emissioni di CO2 di Microsoft sono salite del 29%, quindi non è al momento, diciamo,
Avrei giurato.
non è al momento vicino a raggiungere questo obiettivo. Karen Au, che ha scritto questo articolo, ha avuto accesso a svariati documenti interni di Microsoft e in più a avuto modo di parlare con ex dipendenti di Microsoft che lavoravano su queste tematiche, con persone che in qualche modo hanno fatto trapelare qualche informazione di troppo, forse. E quello che è stato scritto poi in questo articolo riguarda il modo in cui Microsoft sta in realtà collaborando, vendendo, forse vendendo è la parola più adatta, i suoi servizi di AI a delle compagnie che in realtà producono combustibili fossili, quindi non proprio nell'andare verso la carbon negativity o comunque riduzione dell'inquinamento. Microsoft sta vendendo questi tool con l'obiettivo di massimizzare chiaramente per queste aziende i profitti. Profitti che possono essere per esempio massimizzati andando a trovare in maniera più rapida o trovare in maniera più sicura dei punti in cui magari puoi trovare riserve di gas, riserve di petrolio. I soldi che vengono menzionati all'interno di questo articolo e che sono dietro a questo accordo sono tantissimi. Parlavano addirittura di un introito per Microsoft che potrebbe essere tra i 35 e i 75 miliardi ogni anno, e a loro volta anche le compagnie petrolifere o comunque compagnie che producono combustibili fossili che potrebbero avere accesso potenzialmente a questi servizi, viene raccontato che l'utilizzo di questi servizi potrebbe portare un incremento del fatturato di queste aziende fino a 1,4 miliardi, e c'era anche l'azienda precisa a cui l'avevano presentato questa cosa. Quindi da un lato diciamo che loro chiaramente avendo l'obiettivo di diventare carbon negative e di ridurre in qualche modo l'inquinamento, vendono questi prodotti, li vendono come un modo per essere più sicuri nel momento in cui vai a fare delle trivellazioni, si dice? Quando vai a trivellare, insomma, per ricercare questo tipo di materiali, dovresti in teoria essere più sicuro che effettivamente lì c'è qualcosa, quindi magari fai meno esperimenti per trovare il posto giusto. Allo stesso modo però sono strumenti che alla fin fine vengono utilizzati per estrarre, produrre e poi utilizzare sempre più combustibili fossili. E qual è l'impatto che potrebbe avere utilizzare questi strumenti? C'è un calcolo che ha fatto Shell ha detto che probabilmente utilizzando degli strumenti presenti su Azure ci sarebbe una riduzione di 340.000 tonnellate di CO2 all'anno grazie all'utilizzo di questi prodotti, sì. Che sembra un numero grande, così almeno dice l'articolo, non riesco io a capire troppo di che quantità stiamo parlando, quindi sembrerebbe un numero elevato, poi in realtà scopri che il numero di tonnellate di CO2 che produce Shell ogni anno è 1,2 miliardi, quindi un qualcosa di molto piccolo nel cercare di ridurre queste emissioni. Ora, chiaramente Microsoft sta cercando di cerca di difendersi di difendere queste partnership dicendo che appunto potremmo inquinare meno, produrre magari materiali in maniera più sostenibile, e allo stesso tempo non sta solo vendendo questi prodotti a queste aziende, ma allo stesso tempo sta anche facendo ricerca per trovare dei materiali che invece magari possono in qualche modo andare a ridurre la presenza di CO2 nell'atmosfera utilizzando proprio l'AI. Quindi la cosa è che in realtà, da come dice l'articolo che ha parlato anche con ex dipendenti, gli stessi ex dipendenti non sono particolarmente entusiasti di questa partnership, perché dicevano che in realtà quello che si sta facendo ha semplicemente l'obiettivo di vendere più prodotti che utilizzano AI da parte di Microsoft a compagnie che lo utilizzeranno per inquinare sempre di più in pratica, o comunque estrarre sempre più di questo tipo di materiali. E gli stessi dipendenti hanno provato in qualche modo a invertire un po' la rotta, cercando di chiedere all'azienda di cercare di cambiare questi tipi di contratto. Tutto questo poi va aggiunta una cosa secondo me fondamentale, che molto spesso forse non viene evidenziata abbastanza, ovvero che se anche noi, ovvero anche se anche queste aziende in qualche modo stanno cercando di utilizzare l'AI per ridurre magari in qualche modo l'inquinamento, produrre questi tool che vengono utilizzati per ridurre l'inquinamento ha un impatto sull'inquinamento stesso che è qualcosa che noi non riusciamo secondo me ancora nemmeno a immaginarsi. Ci sono delle previsioni, dei report che hanno stimato che per produrre i prossimi supercomputer che verranno utilizzati per produrre tool che usano AI, entro i prossimi 6 anni, nei prossimi 6 anni, questi data center utilizzeranno più energia di tutta l'India. E il consumo di acqua necessario per tenerli freschi sarà nell'ordine dei milioni di litri di acqua. Quindi si parla di un consumo piuttosto importante che non viene spesso evidenziato. E secondo me, come abbiamo spesso detto, dovrebbe essere evidenziato di più e se ne dovrebbe parlare di più. Concludo col finale dell'articolo, che mi è piaciuto particolarmente, perché l'AI generativa, ok, ne parliamo, la utilizziamo, ma c'è incertezza su questa AI generativa, lo sappiamo perché abbiamo già visto che tanti investitori sono comunque non troppo convinti di quello che si sta facendo, di quelle startup che sono nate, e quindi c'è incertezza. E l'articolo si conclude dicendo che si va sempre più veloci, magari grazie a questi tool, ad estrarre dei combustibili fossili, e utilizzando una tecnologia che però consuma risorse senza precedenti. E nello specifico c'è una frase di un ex dipendente di Microsoft, lavorato in Microsoft nell'Environmental Office fino al 2022, si chiama Lucas Gioppa, e tradotto in italiano la frase dice: questo che stiamo vivendo adesso, che stiamo svolgendo adesso con l'AI, è il maggior numero di soldi spesi nel minor tempo possibile per avere qualcosa che in realtà noi non capiamo, o comunque non capiamo cosa farci. Che secondo me è una frase che ci può far riflettere in qualche modo.
Sì, è vero. Butto lì considerazioni, perché poi chiaramente qui rientriamo sempre nell'orbita delle idee, quindi ciò. Sentimenti contrastanti. Da una parte non penso sia sbagliata la partnership di Microsoft con Shell, cioè nel senso Shell è un'azienda dei combustibili fossili, noi attualmente non siamo in grado di utilizzare solamente energia pulita per sostenerci, quindi qualcuno a queste aziende dei servizi le deve dare prima o poi. Dall'altra penso che quando, e non sono correlate le due cose che sto dicendo, però dall'altra, quando Apple, Microsoft, Google parlano di andare verso una direzione più green, a me sembra quasi una presa in giro, nel senso che è chiaro che la tendenza è un'altra in questo momento, va bene, lo sappiamo, lo accettiamo, però non facciamo che poi ogni conferenza ci dite ok, saremo carbon negative, ok, saremo carbon neutral nel giro di 2 anni, perché spero di sbagliarmi, ma non mi sembra possibile. E dato che comunque sono aziende che fatturano i fantastigliardi, potrebbero anche fare un qualcosa di più concreto, secondo me. Anche banalmente, compensando quello che consumano piantando una foresta ogni 2 giorni, visto quello che incassano. Però, per dire, nel senso che da una parte dico ok, l'accordo con Shell dal mio punto di vista ci sta, dall'altra smettiamo di prenderci in giro, ecco.
Sì, guarda, allora, per completezza in realtà c'è anche da dire che loro stanno anche vendendo questi servizi ad aziende che cercano magari di ottimizzare lo sviluppo e la produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi questa è una cosa che non avevo detto prima ma che va considerata. La cosa che dico io è che, per carità, poi nell'articolo viene un po' smentita perché dici ok, usando questi prodotti riduco ma di poco. La cosa che penso è che comunque se tu usando questi prodotti, io non sono un esperto di come si estrae il petrolio, quindi non ho idea bene di come funzionino queste cose, però se tu usando questi prodotti magari invece di fare 10 buchi nel terreno e vedere se effettivamente c'è il petrolio oppure no, ne riesci a fare magari uno e lo trovi subito, magari eviti di distruggere tanti territori perché pensi che ci possa essere qualcosa. Se grazie a strumenti di questo tipo tu riesci comunque in qualche modo anche a devastare di meno l'ambiente, è comunque un qualcosa di positivo. Io non la vedo così negativa, non vedo il fatto di andare ad avere questa partnership così negativo come invece chi ha scritto l'articolo. vedo forse più negativo il volerlo un po' mascherare, nel esatto. senso che forse qui lo mascherano un po' troppo come un stiamo salvando il mondo dall'inquinamento, esatto. quando invece la realtà forse è un po' diversa. Tu comunque stai cercando di fare profitto, perché giustamente è il tuo obiettivo, e nel cercare di fare profitto forse riesci anche un pochino a evitare l'inquinamento, però non è il tuo obiettivo principale, e invece in alcuni casi forse lo hai evidenziato un po' male. Rimane invece il problema principale, secondo me rimane il problema che produrre questi sistemi di intelligenza artificiale ha un impatto ambientale che andrà sempre più ad aumentare, e secondo me ancora non ce ne rendiamo molto conto, anche perché stiamo andando a sviluppare data center sempre più grandi che necessitano di sempre più energia, andiamo a sviluppare hardware sempre più dedicato a fare determinate cose che richiede sempre più energia, e questo secondo me non lo stiamo mettendo abbastanza in evidenza.
No, direi proprio di no, è vero. Sono molto d'accordo con quello che hai detto e con l'ultima cosa. Aggiungo che è una tecnologia che ha potenzialità grandissime, che ancora però non vediamo molto nella pratica. Lo vediamo nella vita di tutti i giorni, però l'impatto che gli LLM hanno nel mio lavoro non so così... non cambiano il mondo, quindi non giustificano questo consumo, no? Quindi, dato che l'energia la consumiamo, consumiamo lo stesso, questo tipo di investimento c'è comunque, penso che sia sensato cercare di metterla in più posti possibili mm-hmm. e capire dove potrebbe veramente fare la differenza. Quindi, sì. secondo me, c'ha senso comunque.
Sì, sì, sì. sì. Volevo aggiungere una cosa, perché la percezione che ho io adesso riguardo all'utilizzo di questa tecnologia e allo sviluppo di questa tecnologia, che è molto costosa in termini di energia e quindi produce molto inquinamento, è secondo me molto sottovalutata, e se ne parla molto meno, anche gli addetti ai lavori o comunque le persone che in qualche modo sono vicine al mondo, non dico AI, ma in generale dell'informatica, ne parlano molto meno rispetto a quanto parlavano male della blockchain qualche anno fa, quando c'era stato tutto l'hype della blockchain, e la cosa che tutti quanti dicevano è sì, ma inquina.
Sì, vero.
Io sarei curioso oggi di vedere chi inquina di più, sinceramente.
Sì.
Non so se ci sono dati al riguardo, magari li cerchiamo per la prossima volta.
Sarei molto curioso, li cerchiamo per la prossima volta, anche perché mi azzardo a dire che secondo me la tendenza si è invertita, vista
sì, anche sì, anche secondo me.
Di algoritmi di consenso. Penso che impatti molto anche le aziende che ci sono mm-hmm. dietro, cioè da una sì. parte c'hai Microsoft, Google, eccetera, dall'altra non c'hai vere grandi aziende che hanno una certa sì, sì, sì. narrazione, quindi cambia molto.
Bene, detto questo, oggi forse ci siamo fatti un po' di nemici, però vabbè, vogliamo, io almeno cerchiamo di essere sempre un po' oggettivi in quello che diciamo. Questo era semplicemente un articolo che abbiamo riportato, ve lo lasciamo nel nodo della puntata, e magari, anzi, se avete un'opinione diversa o se avete la stessa opinione, insomma, ne possiamo discutere nella pointer chat. Se lo ritrovo vi lascio anche il link al post originale LinkedIn in cui ho trovato questo articolo, perché anche lì c'erano sia la discussione nei commenti, sia il post era secondo me interessante, offriva vari spunti di discussione. Detto questo, credo che abbiamo concluso, possiamo concludere qui la puntata di questa settimana e salutare appunto i nostri ascoltatori, rimandarli alla nostra pointer chat, trovate il link nel nodo della puntata, quindi niente. Ciao Eugenio, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao Luca, alla prossima settimana.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!